Leggiamo dal Vangelo di Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro, non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non son degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Anche raccontando qualche fatto, magari si rischia di schiacciarsi sulla cronaca. Raccontare qualche situazione vissuta così può essere più leggibile anche da parte vostra che siete qui. Allora, quante volte voi, come noi adulti, nelle famiglie, nelle scuole, in questa società, lo diciamo fra noi, poi quando mi capita abbastanza spesso di vivere momenti di incontro pubblico, alla fine sempre rispunta questa domanda. Sì, ma cosa noi possiamo fare? Cosa facciamo? Cosa possiamo fare? In una situazione, cosa possiamo fare? E guardando le situazioni del mondo, cosa possiamo fare? Se una bambina pochi anni meno di voi, di 7 anni, l'altro giorno è morta negli Stati Uniti dentro un campo dove raccolgono in qualche modo i migranti, era col papà, fatto tutto il cammino dal Guatemala lei, e poi è morta di cosa? Di disidratazione, di stenti, perché l'hanno portata in ospedale dopo, quando era ormai tardi. È come il simbolo di quello che non dovrebbe avvenire mai. E le letture sono duplici, chiaramente. Una è quella: ah, vedete cosa succede se si va via dalla propria terra, si entra in modo illegale. E l'altra voce dice: ma noi siamo partiti perché non potevamo più vivere così. E poi, perché non ci avete accolto in modo dignitoso? E non vi accorgete che i bambini stanno male? Perché? Cosa possiamo fare? Dentro le situazioni del mondo di oggi, ma io, se dovessi rispondere io, ho qui il microfono, rispondo io, prima del fare concreto, a cui pure ci esorta Giovanni Battista, che è importante nella nostra vita, agire concretamente nelle case, nelle scuole, nei territori, là dove siamo a vivere, direi, dobbiamo aiutarci a nutrire dentro di noi, un tempo difficile in cui si rischia anche di avvilirsi, nutrire i segni, le ragioni della fiducia, della speranza. Questo dobbiamo fare. Per me è il primo punto oggi. Sapete che l'altra sera qui a Zuliano è successo l'incredibile. L'incredibile. È venuto un uomo che si chiama Mimmo Domenico Lucano, sindaco di un paese del sud che si chiama Riace sul Mare. Ed è venuto a parlare, a raccontare la sua storia. E sapete cos'è successo? Zuliano è stata invasa. Un ingorgo del traffico, mai visto, credo, pur con tanti incontri, mai visto prima. E c'erano 400 persone dentro, 430 tiene la sala, ma altrettante, forse di più, erano fuori. Tantissimi hanno dovuto tornare a casa, non sono entrati. Perché sono venuti in tanti? perché questo uomo è un uomo che ha compiuto qualcosa, ha fatto. Cosa dobbiamo fare? Ha fatto, un uomo buono di animo, un uomo del sud, della Calabria. Cosa dobbiamo fare? Quando è arrivata la barca dei migranti, quella famosa barca, lui ha detto, ma qui questo paese si è spopolato, il paese di Riace è ormai fantasma, non c'è gente, non ci sono bambini, ci sono tante case vuote. E lui ha detto, perché non ripopoliamo Riace con i migranti, con i loro bambini? E perché? Perché non attiviamo tutto un programma di convivenza, di attività, di laboratori per cui questo sia possibile. E raccontava, sapete cosa ha fatto? Ha telefonato dove? Dove gli abitanti di Riace negli anni e anni passati sono emigrati. Una grande comunità vive a Buenos Aires, in Argentina, e ha telefonato e ha chiesto, ci prestate la vostra casa? Loro hanno detto sì, e anche detto, chiedete a quella famiglia lì, quelli hanno le nostre chiavi, perché quando la casa è chiusa, diciamo, tieni, vedi tu, vai ogni tanto in casa a vedere se tutto è a posto. In pochi giorni ne hanno raccolto la disponibilità fra 30 e 40 case. Così è cominciata l'esperienza di Riace. E poi hanno detto, le case disabitate da tanto tempo non avevano la luce. E quindi cosa hanno fatto? Diamo a tutti le candele. E lui dice che mai della vita si potrà dimenticare. Le prime sere a Riace, quando proprio come in un presepe, come avete acceso voi la candela prima, nelle case c'era la luce delle candele, ma soprattutto c'era dentro la gente che le abitava. Poi è successo qualcosa dopo anni, che forse lui, preso dall'entusiasmo e così, forse non è stato attento a alcune questioni, era sindaco, forse ha fatto qualche atto che non era previsto dalla legge, ma non per andare contro la legge, per aiutare le persone. Allora hanno detto però subito, noi dobbiamo riconoscere che tu sei un uomo onesto, che mai si è approfittato di niente, non ha preso neanche un soldo per sé. Poi adesso il resto vediamo, perché è accusato di due cose, aver favorito l'immigrazione clandestina e poi per un appalto per i rifiuti, di non aver fatto tutto in modo adeguato. Sapete, l'hanno messo agli arresti domiciliari a casa, primo. E poi sono venuti e ha detto, no, adesso sei libero, basta arresti domiciliari. Però non puoi abitare più qua a Riace, nella tua terra, nel tuo comune. Non puoi più abitare qui. E lui era Mingo. Mi ha scritto, non ce l'ho qui perché io poi ho un telefono vecchio, ma c'è dentro, ho letto alcuni, un messaggio che mi ha scritto l'altro giorno, di una commozione unica. Mi ha scritto, lo riassumo, ecco, mi ha detto, padre, perché loro nel sud dicono padre, Pierluigi, sono tornato a Caulonia, che è un paese della Calabria, vicino a Riace non può vivere. Sono entrato in questa casa fredda e ho sentito tutta la solitudine di questa mia situazione. E ha detto, è molto amico di padre Alex Zanotelli, che è anche nostro amico, no? L'abbiamo chiamato insieme anche quando era appena arrivato qui. Ha detto, padre Alex Zanotelli ci insegna che noi siamo gli incontri che facciamo. Noi siamo gli incontri che facciamo. E che nella nostra vita è importante formare questo noi per andare avanti insieme. E poi mi dice una bella parola a me, che non ripeto perché pare autocompiacenza, e dice che è stato a Udine, qui a Giuliano, poi in altre parti d'Italia e poi è tornato a casa, e che questi incontri gli danno fiducia, conforto, e che mai nella sua vita si dimenticherà. Il 10 dicembre 2018, che era anche il 70° anniversario della Dichiarazione dei diritti umani, non si dimenticherà mai di Giuliano e dell'accoglienza calorosa che ha ricevuto. E l'ho sentito anche ieri. E gli ho detto: Mimmo, domani ti ricordiamo alla messa, all'Eucaristia. Ti ricordiamo. Anch'io mi ricordo di te, Pierluigi, così adesso sono contento che siamo incontrati. Ecco, un segno di speranza, quindi, quello che lui ha realizzato, però, che è stato contrastato, e però diceva, questo lo capite bene anche voi, perché se lo son presa con riace? Mentre vicino, nella piana di Gioia Tauro, ci sono baraccopoli di migranti con centinaia di persone che vivono nelle lamiere, nelle baracche di lamiera, nelle baracche di cartone, di plastica, perché non intervengono le autorità, dai ministeri fino alle autorità regionali? Perché non intervengono e lasciano le cose così? Perché? Perché quelle braccia di lavoro di quei migranti servono, perché vengono pagati poco e niente per raccogliere i pomodori, altri ortaggi, adesso mandarini, aranci, e c'è la mafia, e c'è il caporalato, però le autorità non intervengono come su Riace, lasciano che queste cose continuino. Come mai? Guardate, io vi dico di cuore, è una domanda drammatica questa, drammatica. Come mai non interviene nessuno? In questi ghetti, come mai non intervengono? Perché lasciano che le cose stiano così? Noi abbiamo un ragazzo, Giuliano, ospite, che era ospite qui, poi è andato a finirla laggiù e poi è tornato qui perché moriva, perché era sfruttato in modo incredibile. In modo incredibile, era sfruttato. Cosa dobbiamo fare? Consegnarci segni di fiducia, segni di speranza. Un altro racconto vi faccio. Cosa dobbiamo fare? Io sono stato un giorno e mezzo in Puglia. Ho incontrato i ragazzi, più o meno, perché quelli di prima media erano, insomma, più o meno della vostra età. Le comunità e poi la scuola, media, in due incontri. Allora, nell'incontro pubblico c'è stata, insomma, la mia riflessione, poi tanti interventi, tanti di giovani, e un ragazzo che studia all'Università Scienze della Formazione interviene e dice: io vorrei raccontarvi un episodio che è molto significativo. L'altro ieri ero sull'autobus, a Bari, no? L'università è lì a 10 chilometri, ero sull'autobus, e c'erano bianchi, neri, persone diverse, e c'era da pagare il biglietto, e sono andati a pagare il biglietto. Una signora, guardando quello che succedeva, dice all'autista, cioè, no, scusate, il bigliettaio, il controllore, dice all'autista: to, guarda, anche i neri pagano il biglietto. Una signora che era lì, è intervenuta e ha detto: scusi, lei non ha mica detto una cosa bella. Come anche i neri pagano il biglietto? Io so che il biglietto lo pagano bianchi e neri, e alcuni neri, alcuni bianchi non lo pagano, quindi lei ha detto molto male. Quel ragazzo interviene, quel ragazzo universitario, e dice pubblicamente a tutti: brava signora, gli ha detto questo ragazzo, brava signora, quello che ha detto lei è proprio giusto e opportuno, io sono d'accordo con lei. E tutti hanno ascoltato. Cosa dobbiamo fare? Così dobbiamo fare. A scuola, sull'autobus, nel bar, per strada, dappertutto, dire parole di umanità. Quando attorno si sente che ci sono parole di disumanità, di disprezzo verso gli altri, dire: non sono d'accordo, io non sono d'accordo di dirlo, no. Ma poi se mi ridono, se ridano. Io dico quello che sento dentro. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far così. Dobbiamo esprimere l'umanità profonda, Però per esprimerla dobbiamo coltivarla dentro di noi, come hanno fatto questi giovani, Antonio e tanti giovani che ci sono di esempio. In fondo il Vangelo ci porta a connettere queste situazioni. Hanno chiesto allora, no? La gente, cosa dobbiamo fare? E a Giovanni Battista che battezzava con l'acqua, come dicevamo, corrente, non del Giordano. No? E ha detto, sì, le parole, sì, il gesto del battesimo, però... Tu hai due vestiti, vedi uno vicino che non ce l'ha, allora dagli il vestito, l'altro, così avete un vestito ciascuno, perché non resti nel freddo. Tu hai tanto, hai da mangiare, sì, vedi che ci sono coloro che non ce l'hanno, condividi, condividi, impara a condividere, cioè gesti concreti che però possono essere fatti se c'è dentro all'animo questa sensibilità. Personalmente, quando, perché ci penso personalmente, ma quando anche capita di parlare in giro, diciamo, dico sempre questo, che prima del gesto c'è il cuore, la coscienza, l'intelligenza sensibili, prima del gesto. E ricordo sempre, ricordiamo sempre che quello che ci hanno insegnato i nostri genitori è quello che ci ha insegnato anche quando è venuto il Dalai Lama qui, che ha detto io parlo quando nelle mie istruzioni dico sempre come sia importante fin da bambini che qualcuno ci insegni l'amorevole compassione, che ci entri dentro nel cuore questa attenzione verso gli altri, l'amorevole compassione, che ci porti poi a non smentire mai il mi sta a cuore, l'iker della scuola di Barbian, e che non diciamo mai verso nessuno, verso nessuna situazione, me ne frego, non mi interessa. Venivano a chiedere a Giovanni anche persone un po' mica tanto raccomandabili, no? C'erano i pubblicani, che erano quelli che tiravano su, riscuotevano le tasse per la potenza romana che occupava la Palestina. Cioè, insomma, erano, facevano un compito, erano invisi dal popolo, che certo li disprezzava, no? Vengono anche quelli a chiedere, no, cosa dobbiamo fare noi, no? E lui ha detto... di andare a un minimo intanto, no? Cioè, voi non chiedete più di quello che è già stabilito, nel senso, cioè, non fate le tangenti, perché facevano così. Zaccheo, capo dei pubblicani di Gerico, ricco, si era arricchito perché, oltre a chiedere la tassa, chiedeva una tangente sulla tassa, così si arricchivano. Allora Giovanni ha detto... riscuotete quello che è stabilito, non approfittate. Poi sono andati anche alcuni soldati mercenari che come di proteggevano questi che in modo così insomma, discutibile, anche truffaldino, riscuotevano le tasse. E diceva, e noi cosa dobbiamo fare? Anche a loro dice, voi comportatevi bene, non fate violenza nei confronti di nessuno, non estorcete niente, accontentatevi della paga che vi danno. E uno si chiede, ma sì, Giovanni ha detto bene, però non è stato così radicale come poi sarà Gesù. Cioè non ha posto la questione alla radice del cuore, della coscienza, sì, ha smosso le situazioni, però senza andare alle loro origini, radici, strutturali, di cui poi le situazioni sono come delle conseguenze. Difatti Giovanni in qualche modo lui stesso ammette questo dicendo ma io non sono il Messia, viene uno dopo di me che è molto più importante di me, a cui io non sono degno neanche di compiere il gesto che compiono gli schiavi verso i padroni, cioè di slegare e legare i lacci dei sandali. Ecco. Allora se c'è qualcun altro poi che può intervenire, io anche chiudo dicendo cosa dobbiamo fare, dobbiamo aiutarci a crescere, a comunicare fiducia e speranza e poi aiutarci a nutrire l'animo, le motivazioni profonde e aiutarci anche poi a compiere gesti concreti perché sappiamo che non bastano le parole, anche se sono importanti le parole profonde e significative, ma è importante il gesto, l'azione che rende credibili le parole. Perché un termine significativo, importante per tutti è quella di essere credibili. E ricordiamo, l'abbiamo detto tante volte, ma torna opportuno ricordare quello che anche Luigi Ciotti tante volte ci ha ricordato, di quella scritta sul diario del giudice ragazzino livatino ucciso dalla mafia, appunto, che aveva scritto: non ci chiederanno se siamo stati, neanche se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili nella nostra vita, coerenti nella nostra vita. Concludo con un ultimo fatto positivo, che anche voi che siete più piccoli capite immediatamente. Un ospite che vive nel centro Balducci, che è papà di due gemelli, lui vive con la mamma dei due gemellini e con loro, adesso ha trovato un lavoro a ore, per un tempo, per cui va a pulire delle palestre. L'altro giorno in palestra ha trovato un portafoglio, dentro c'erano dei soldi, mi pare un 300 euro, non quindi 20, e anche i documenti. Lui ha pensato, c'era anche un numero di telefono, ha pensato di avvertire chi l'aveva smarrito, non l'ha tenuto per sé, dice: tanto bene, ho trovato, tengo i soldi, butto più in là, faccio finta di niente, butto più in là il portafoglio, e l'ha restituito. Con un fatto, passaggio curioso anche qui, vede il telefono, telefona, dall'altro capo, credo fosse il papà della ragazza, dice, sì, sentendo una voce particolare, straniera, dice: sì, scusi, non maleducatamente, ma sì, scusi, però noi non compriamo nulla, non compriamo niente, detto, no? E poi, insomma, attraverso poi qui il centro e così, questi genitori sono stati molto contenti, sono venuti qui, hanno ringraziato, gli hanno dato anche a lui un contributo, no? Però è un gesto bello. Io quando l'ho visto ho detto: tu hai compiuto un gesto bellissimo, molto positivo. Perché c'è, ecco, un immigrato, che tante volte l'immigrato uguale a situazioni negative, invece, ecco, veicola, fa passare un messaggio positivo. Quindi andiamo a cercare i segni di speranza, le ragioni della speranza, per poter anche noi contribuire, ecco, a questa speranza.